dicevamo prima, i collettivi LGBTIQ plus universitari, quindi Prisma e Marielle, che hanno già fatto due Pride, perché sono, c'è stato il Sapienza Pride e il Priot, e quindi chiediamo loro, dal Sapienza Pride al Roma Pride di sabato prossimo, diciamo il Pride ufficiale, come ci si arriva, perché ci si va, dove ci si colloca, con quali istanze.
Buongiorno a tutti, tutte e tutto. Io sono Nabo di Prisma, appunto il collettivo LGBTQIA+ della Sapienza. E in effetti sì, abbiamo un po' aperto la stagione dei Pride con il Sapienza Pride, che è stato il 31 maggio. E grande successo, possiamo dire, e tra il corteo all'interno dell'università, che ha portato Frad, la nostra madrina di quest'anno, e il tema del no al rainbow washing, proprio a vivere all'interno, insomma, delle mura del nostro Ateneo, fino
a
punto
lo dici o sei rainbow washing per chi ci ascolta?
Rainbow washing. Ma mi sento molto sotto esame.
E non è l'esame, è che non tutto il mondo sa cos'è il rainbow washing, ve lo giuro.
E il rainbow washing è quella pratica utilizzata da multinazionali, aziende, persone, chi più ne ha più ne metta, per un po' fingere di essere appunto a favore dei diritti LGBTQIA+, con il solo scopo appunto di lucrare proprio sulle persone facenti parte di questa comunità. Quindi la cosa un po' più semplice da dire potrebbero essere le bandierine, appunto, della bandiera che vedete nei negozi, quando al contrario quei negozi stessi possono lucrare appunto sui corpi delle persone della comunità LGBT, oppure per tutto il resto dell'anno, quindi dal letteralmente il 1° luglio in poi, fregarsene totalmente, insomma, di noi.
Possiamo dire che un altro esempio è il Pride di Roma, visto che ci sta American Expert proprio per prendere i gamboli, cioè, vabbè, era per dire
Plus, che cancella le serie animate con i personaggi queer. Per esempio, The Whole House è stato appena cancellato e c'è una coppia saffica all'interno della serie, e però poi l'anno scorso era a Roma Pride a lanciarti le magliette
c'è anche quest'anno.
C'è anche quest'anno. Che bello.
Beh, ragazzi, c'è anche Vita Snella, perché Love is Love, Team, incredibile, e Israele, però insomma quest'anno no. Ok, wow. Ah, ok, però sapevo di alcuni finanziamenti, quindi in qualche modo
ci sta l'ambasciata degli Stati Uniti. Questa cosa porta altre cose.
Abbiamo perso, ma cosa abbiamo ottenuto?
No, nel senso, l'ambasciata degli Stati Uniti ci sta da diversi anni. In genere va abbastanza a braccetto con il pink washing israeliano, la presenza dell'ambasciata degli Stati Uniti.
Bene.
Che ci dice Marielle, oltre a Disney?
Marielle ha partecipato al Sapienza Pride e al Priot, abbiamo attraversato entrambi i Pride e siamo state molto contente di aver attraversato questi spazi di rabbia e di gioia insieme. E saremo anche a Roma Pride, sempre con le compagne, i compagni, lo compagno di Sapienza. Partiremo tutti insieme dal piazzale Aldo Moro alle 14. E alle 10, se volete, saremo insieme per prepararci al Pride, fare striscioni, truccarci, divertirci, comunque condividere il tempo prima del Pride. E poi alle 15 ci vediamo in Piazza della Repubblica, dove saremo nello spezzone di Priot.
Scusa, ma alle 10 dove?
Alle 10 sempre a
dell'Hollis Underground.
Cioè, la gente dove vi viene a cercare per prepararsi?
Per Roma, cercateci
per Roma, tanto ci trovate uguale. Però appuntamento alle 10 al dell'Hollis Underground.
Scusate, allora, io sono di Roma 3, quindi questa cosa me l'ero persa.
E qua ora si torna fuori il campanilismo tra gli Atenei. E Roma 2?
Tra i quartieri proprio.
Diciamo. Tra i quartieri.
In realtà si dovrebbe aggiungere anche Tor Vergata insieme a noi.
Sì, dai. Che a proposito di lotte contro l'ingerenza della Chiesa, insomma, se ne
proprio
intendono parecchio.
La sede della bioetica Tor Vergata, proprio.
Se ne intendono parecchio.
Però da Roma 3 ci viene il Papa a dire la messa all'apertura dell'anno accademico, Quindi.
Quando
anche
è venuto?
Sì.
Mamma mia, il mondo è proprio cambiato. Io vi ricordo quando voleva venire qua Ratzinger, abbiamo rivoltato il quartiere e infatti non è venuto. era un altro papa, ma pure questo è un papa, insomma, io vorrei sottolinearlo.
Ce la stai a fa più a male adesso.
Ho capito, anch'io l'ho presa male, però. Ci raccontate un po' di più di questo Sapienza Pride, nel senso, che senso ha portare un Pride che è stato proprio un corteo dentro la città universitaria, a partire insomma da Piazzale Aldo Moro, perché avete voluto fare un corteo interno alla città universitaria?
Beh, perché a parte che è vero che i Pride sono principalmente cittadini, quindi si parla di riprendersi possesso delle proprie strade, ma noi crediamo anche nel riprendersi possesso degli spazi della nostra università. Purtroppo Sapienza, Roma 3 e tutte le università un po' del mondo, e soprattutto anche qua in Italia, l'attenzione che si dà a studenti, studentesse e studentu è veramente ai livelli minimi. Quindi ci troviamo ogni giorno a dover sentire storie di studenti discriminati, misgenderati a lezione, che si trovano appunto a dover subire odio e disprezzo all'interno proprio di quelli che dovrebbero essere i luoghi del sapere, i luoghi che ci dovrebbero proteggere, e invece purtroppo non è così. E inoltre crediamo molto anche nella decostruzione dei saperi, cosa che al momento purtroppo è ancora lontana da raggiungere, però crediamo molto in questo, perché in effetti se vogliamo essere dei veri cittadini del futuro, è un dato di fatto che deve partire tutto dall'università. Già appunto nei licei la situazione è molto grave, le carriere alias sono qualcosa che molte persone non hanno neanche sentito parlare, e mentre all'università, che è quello spazio in cui lo studente riescono per la prima volta a poter esprimere veramente se stessi, è anche il luogo in cui effettivamente possiamo mostrare la nostra rabbia. Quindi il corteo è il nostro modo di far vedere, almeno quel giorno l'anno all'università, che non resteremo mai in silenzio.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sono d'accordo, cioè nel senso, ha detto tutto. No, è proprio per questo, soprattutto in questo momento storico in cui il tentativo di renderci invisibili sempre di più è quello che si evince dalle politiche che stanno portando avanti al governo, che sono politiche, come hanno già detto prima meglio di me, che sono politiche che vanno avanti e si rinforzano col tempo. Dobbiamo farci vedere, dobbiamo essere rumorose, dobbiamo essere arrabbiate, dobbiamo esserci e farci vedere in tutti, anche all'università, soprattutto all'università.
Io
sì, no, io volevo ricordare che Sapienza, per quanto grave sia la situazione, ha comunque un piccolissimo presidio grazie all'esistenza di Roberto Baiocco, del gruppo qui di, credo, psicologia, medicina. C'è, come dire, la carriera alias, c'è un tentativo di formare anche i docenti, è molto faticoso, racconta di come, no, l'isolamento in cui lui e il suo gruppo vivono sia forte, ma qualcosa viene fatto, diciamo, sempre c'è, anche addirittura hanno messo un referente per
quello in genere è un modo per non fare
per, per nascondere, e nelle altre università non c'è neanche questo, quindi diciamo che la situazione è veramente complicata.
E l'altra cosa che volevo dire, non per fare la vecchia, però la lotta paga, e io lo vedo, cioè appunto voi descrivete una situazione molto pesante. Io ricordo il mio liceo, non c'era nessuna soggettività LGBTQ minimamente visibile. Oggi io faccio l'insegnante e soltanto con me ci sono almeno 10-12 ragazze che fanno emergere il proprio orientamento, la propria identità, eccetera. Quindi insomma qualcosa in 40 anni è successo.
Sì, in effetti, cioè, vorrei sottolineare molto come la lotta paga, perché in effetti parlavamo di carriere alias, ed è proprio grazie a compagni in realtà ormai passati, precedenti a me, di Prisma, che la carriera alias è riuscita non solo ad entrare, ma negli ultimi mesi anche ad essere devalorizzata. Quindi in effetti la lotta paga, è lunga perché ci sono voluti diversi anni, però appunto già il fatto che esistano delle realtà studentesche che mettano come obiettivo principale quello di porre le persone della comunità LGBT al primo posto, in effetti dei risultati li sta portando. Infatti come Prisma li continueremo a portare avanti, e anche come Marielle, ovviamente.
Sì, noi abbiamo a Roma 3 c'è la carriera alias, ma la carriera alias che è stata inserita anche dopo appunto le lotte che abbiamo fatto col collettivo, ma che comunque monca, perché non prevede la possibilità dell'utilizzo della carriera alias senza la patologizzazione, quindi attraverso certificati psichiatrici e tutte queste altre questioni, ed è molto controllata ed è quasi considerata un privilegio piuttosto che un diritto, perché può essere, cioè, tutto il regolamento e può essere revocata se non viene rispettato questo regolamento. Ad esempio, se la studente che usufruisce della carriera alias non avverte la propria responsabile di aver prenotato un esame, questo può essere oggetto di revoca della carriera alias. Cioè, ci sono un sacco di criticità all'interno anche di queste piccole conquiste, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare.
Voi mi prenderete in giro, però io mi sento di dover spiegare a chi ascolta, che non lo sa, che la carriera alias significa potersi iscrivere a scuola o all'università con il nome che si sceglie, che si ritiene più coerente con la propria identità rispetto a quello che è stato assegnato all'anagrafe, e di farlo anche sui documenti del percorso scolastico o universitario.
I documenti che hanno una valenza verso l'esterno, diciamo, quindi con i quali tu entri in contatto con altre persone che non sei tu o l'amministrazione, diciamo.
Sì, quindi a scuola per esempio il registro, in modo che quando, insomma, ci si possa rapportare a queste persone con il nome che hanno scelto, all'università immagino il libretto.
Per gli esami, le liste che vengono fatte, poi per le facoltà, quelle scientifiche come scienze infermieristiche, medicina, c'è tutta la questione dei nomi sui cartellini a cui si può accedere soltanto attraverso la carriera alias, in modo che anche il nome per esempio sui cartellini e sulle altre cose possa essere quello d'elezione, non il dead name.
E poi c'è anche tutta l'altra questione, poi forse possiamo uscire dall'università, dei contenuti dell'insegnamento universitario, che anche lì c'ha molto a che fare con le nostre lotte, perché appunto sono contenuti che spesso continuano a essere del maschio bianco, eterosessuale, europeo, cisgender.
Purtroppo infatti è molto vero, infatti stavamo nominando prima decostruzione dei saperi. Decostruire i saperi vuol dire proprio far capire che la storia non è stata fatta soltanto da uomini cis etero bianchi, ma in realtà ci sono state diverse soggettività che hanno portato, che sia nell'ambito dell'arte, della musica, dello spettacolo, delle letterature, della scienza, veramente una narrazione che è totalmente diversa e che viene totalmente anche invisibilizzata.
Io da donna lesbica che studia lettere mi trovo ogni volta che c'è questo discorso a dire: ma per quale motivo io devo sapere tutte le storie di D'Annunzio, tutte le donne che ci ha avuto D'Annunzio? E quando studiamo Emily Dickinson, nessuno dice che Emily Dickinson scriveva le poesie per quella che poi è diventata la cognata, ma questa cosa non si può dire, non c'è da nessuna parte, te la devi trovare tu e cose così.
No, proprio sì.
Gossip. Cioè è proprio non c'è solo una cancellazione, cioè proprio quando magari tu lo fai presente al docente questa cosa, dici: guardi professore che questa cosa, però c'è anche questo in questa interpretazione, è possibile così? Magari ti dicono che non è così, quando invece poi è così.
Vabbè, erano palesemente tipo migliori amiche, no?
Sì, erano migliori amiche.
Sì, e si esce anche poi volendo dalle lettere, insomma, una medicina che è ancora costruita sul corpo appunto del soggetto di cui sopra e basta, e poi via via, insomma, sappiamo che i nostri sguardi potrebbero cambiare tutte le discipline universitarie, non soltanto la lettere, insomma. Facciamo una pausa musicale? Ed eccola qua.